Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Phoenix. A Bologna rinasce l'Esprit Nouveau. Una mostra celebra il leggendario padiglione. Cari ascoltatori, oggi vi parlo di un'opera d'arte che finalmente è restituita alla città dopo l'intervento di restauro, o meglio di restituzione, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Parliamo del padiglione dell'Esprit Nouveau, situato in zona Fiera, Bologna, ricostruito nel 1977 a poco più di 50 anni dalla demolizione dell'originale a Parigi. La richiesta di costruire una riproduzione fedele del leggendario padiglione realizzato e poi distrutto nel 1925 a chiusura dell'Exposition des Arts Décoratifs a Parigi veniva da un gruppo di architetti facenti parte della rivista Parametro: Giorgio Trebbi, Giuliano e Glauco Gresleri, Enea Manfredini ed Enzo Zacchiroli. I motivi erano diversi. Opera imprescindibile e punto di riferimento per la modernità, il padiglione non era stato progettato per una città in particolare, ma era un'architettura per tutti i luoghi, destinata alla città moderna, un prototipo di casa a basso costo, suggerita dal programma europeo di ricostruzione post-Grande Guerra, che partendo dalla casa borghese desse una risposta degna alla grande fame di alloggi popolari. Ricordiamo inoltre che non ci sono opere di Le Corbusier in Italia. Le Corbusier ebbe tante proposte che però non si concretizzarono, tra cui la richiesta del cardinale Lercaro nel 1963 per costruire una chiesa a Bologna, nel quartiere Barca, che non fu realizzata. Avere un'opera prototipo del maestro a Bologna, accanto al nuovo distretto fieristico di Kenzo Tange e alla nuova galleria d'arte moderna di Leone Pancaldi, accese la discussione fino alla decisione di realizzarla, in soli 3 mesi. Abbiamo chiesto al professore Giuliano Gresleri, protagonista di quell'avventura, come e perché si volle così fortemente ricostruire il padiglione a Bologna.
I motivi sono due e sono abbastanza semplici entrambi. Il primo guarda il fatto che non c'era più, cioè che tutta la storia dell'architettura, arrivata al 1925, si trova di fronte a questo problema, 1924, il problema del colore nell'architettura. Motivo semplicissimo. Allora, il colore nell'architettura è una questione che attiene moltissimo all'egemonia culturale che i pittori avevano nella Parigi, quindi nell'Europa e quindi nel mondo di quegli anni. Un momento in cui il colore prepotentemente suggerisce agli architetti di essere utilizzato nell'architettura. Non che una volta non lo fosse, ad esempio i grandi apparati dei tappeti, delle pareti di raso, tutto questo interveniva a modificare molto l'immagine architettonica, soprattutto degli interni, ma anche gli esterni. Pensiamo che il colore nell'architettura è sempre esistito, cioè tutta la storia dell'antichità è fatta di edifici fortemente colorati, compreso l'architettura romana, che non colorava soltanto dove usava il marmo, ma anzi quando faceva statue di marmo magari gli occhi erano di vetro o erano dipinti in maniera tale ad essere molto verosimili. Allora, di fronte a ciò che avviene nella storia dell'architettura negli anni tra il 20 e il 25, cioè, la critica non sobbalza, non sa più come giudicare queste cose. In più il padiglione manca. Noi stessi, quando abbiamo dato poi seguito all'idea di realizzare il padiglione, abbiamo immediatamente cercato di capire se fossero ancora vivi i collaboratori di Le Corbusier di allora. Abbiamo trovato il cecoslovacco Stranek e abbiamo trovato François Faure, che era figlio di Émile, lo storico dell'arte, il quale aveva lavorato nello studio di Le Corbusier esattamente in quegli anni con il compito della direzione della costruzione dell'edificio. Ma anche lui aveva fortissime difficoltà a ricordare la colorazione interna. Charlotte Perriand non aveva potuto vedere il padiglione perché lei è entrata nello studio nel 27 con il compito di organizzare il Salon du Meuble del 27 e quindi non aveva mai visto il padiglione. Allora noi, sulla base delle indicazioni che hanno dato, invece si trovano abbondanti negli archivi dell'Esprit Nouveau a Parigi, le pezze d'appoggio degli imbianchini che dichiaravano di aver fatto quella determinata parete in quel colore, e sulla base delle colorazioni delle altre case delle Corbusier nel medesimo periodo, dalle quali abbiamo estratto campioni di intonaco, cercando di raggiungere la pittura del 1925, abbiamo raccolto in un cahier degli elementi molto precisi che ci davano la certezza che i colori adoperati fossero quelli che, peraltro, senza nessun particolare merito nostro, come si dice nell'Almanach d'architettura moderna, che è un libro che lui ha scritto per celebrare la costruzione del padiglione, parete di est, tête de nègre. Allora, capito, tête nègre ha una certa, è sufficientemente definito, ma ci sono mille variazioni di tête nègre, oppure azzurro, grigio, oppure grigio perla tre fonce all'esterno, è un'infinità di cose. Ma ci veniva in nostro soccorso in questo momento la palette di colori che gli aveva costruito per la Salubra, che è una ditta che produceva vernici in quegli anni, e lì abbiamo trovato la corrispondenza alle definizioni usate dalle Corbusier, e il lavoro sui colori dopo è stato abbastanza facile. Allora, a questo punto, le curiosità che erano nate in seguito al sapere che del padiglione non c'era più niente, di tutto questo discorso fantastico, leggendario, mitico, di Corbusier, l'edificio non deriva, non sono io che l'ho inventato, ho trovato la tipologia nelle cellule della Certosa di Ema, nel Galluzzo a Firenze, le cellule dei frati domenicani di Ema, creava questo interesse sempre maggiore per l'edificio, che oltretutto aveva una corrispondenza, se non dimensionale, diciamo tipologica, nel ristorante Le Gendre, che era un ristorantino vicino all'atelier di Corbusier dove loro andavano spesso a mangiare, che si sviluppava in lunghezza, aveva un doppio palco come qui, cioè sotto c'era gli avventori del momento, la cucina sul fondo, poi sopra andavano a mangiare, creando quindi questa doppia valenza, grande volume, più volume più piccolo, con funzione riservata. Allora, tutto questo alla fine, come abbiamo cominciato a ragionare, bisogna reinserire il padiglione dell'Esprit Nouveau nella storia dell'architettura. Per farlo bisogna ricostruirlo. Abbiamo trovato un formidabile committente in Mario Tamburini, che era il direttore della Grandi Lavori e che stava costruendo a Riola la chiesa di Alvaralto, e l'abbiamo detto che non fare questa cosa sarebbe stato una grave perdita per la storia dell'architettura, e così è avvenuto. Lui ha detto: va bene, facciamo il padiglione, e a sue spese ha fatto il padiglione ad Esprit Nouveau. Poi c'è stato un contributo minimo degli enti locali, il comune ha dato il terreno, le cooperative, la Mountaincoop ha dato un po' di soldi anche lei, alla fine insomma si è messo insieme questa volontà che nel 77 esplose in tutto il mondo con grandi servizi dei giornali, rinasce il padiglione dell'Esprit Nouveau. E malgrado alcune defaillance che abbiamo avuto, ad esempio non sapevamo come fosse fatto il pavimento del living, e noi abbiamo messo questa carrelage bianco di ceramica, ma abbiamo lasciato una piccola differenza perché si possa mettere sopra un linoleum, che era una delle ipotesi delle Corbusier, ma anche tirare via semplicemente il carrelage e farlo di cemento colorato come il pavimento del diorama.
Il padiglione è visitabile gratuitamente fino al 6 gennaio, il sabato e la domenica dalle 15 alle 17, grazie a un accordo con il Mambo di Bologna che organizza visite guidate gratuite. Al suo interno la mostra Phoenix, che celebra il padiglione come fenice tornato a nuova vita attraverso i progetti, i disegni, le immagini e le testimonianze, anche video. Parte del materiale è per la prima volta esposto al pubblico e proviene dai fondi dell'Archivio Storico dell'Università di Bologna. In mostra anche il catalogo, a cura di Maria Beatrice Bettazzi, Jacopo Gresleri e Paolo Ripparini. Un saluto da Bologna da Carlo Tovoli.